Un saluto ascoltatrici e ascoltatori e benvenuti alla penultima puntata prima della pausa festiva di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come sempre 331-62-14013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS. La mail è diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scrivere durante la puntata. Se volete farlo invece per segnalazioni, richieste di informazioni, commenti e consigli, in altri momenti, a differenza di questa ora che trascorreremo insieme fino alle notizie delle 12:30, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Tutti i nostri argomenti di quest'oggi saranno riascoltabili in podcast sul sito di Radio Popolare con le tag che vi ricorderanno di cosa abbiamo parlato. Ritroviamo la rubrica Extra Culta cura di Shauki Senussi e poi invece Hair, il Teatro Carcano ospita il celebre musical in una nuova versione, ne parleremo con Simone Nardini più tardi. La compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, come sempre con il suo spettacolo delle feste che ritroviamo, ce ne parlerà Franco Citterio come sempre, è La Bella Addormentata nel Bosco. Mentre parliamo tanto di cose che accadono nelle città italiane e non solo in questi giorni, ci fa molto piacere andare a Roma, dove nella Basilica di Santa Maria in Araceli si terrà il concerto di Santo Stefano, ovviamente il 26 dicembre alle ore 11. Sono molti gli artisti di rilievo internazionale che comporranno e parteciperanno a questa 27esima edizione del concerto. Tra l'altro ci sarà un ospite speciale ci sono dei temi che, come sempre, il concerto porta con sé. Allora, per farci raccontare tutto, siamo collegati con il maestro Luigi Cinque, che ovviamente dirigerà il concerto, e con Giovanna Famulari, il cello, e ci fa molto piacere averli entrambi ospiti. Li ringraziamo in anticipo del loro tempo. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi, maestri, davvero. E raccontateci tutto quello che c'è da sapere sul concerto di quest'anno. Maestro.
Beh, allora, il concerto di Santo Stefano nasce 28 anni fa, questa è la 28esima per l'esattezza edizione. E all'inizio aveva questo, diciamo, progetto, questa ratio di collegare le liturgie delle altre culture, relativamente alla liturgia cristiana. Siamo in una in una chiesa consacrata, e quindi via via si è composta, non so, a parte la messa luba, la messa flamenca e tutta una serie di cose, poi si è composta un'idea di questo coacervo, laboratorio, insieme di culture che 28 anni fa era già meno, come dire, meno di moda, ma insomma in qualche modo che creano insieme in tempo reale una storia che è una storia del momento, che ha a che vedere anche con la cronaca e con diciamo poi la sensibilità, che è molto cambiata, come sappiamo, negli ultimi decenni. E quindi si è creato questo appunto appuntamento molto molto seguito, la gente ci vuole molto bene, in cui artisti di grandissimo valore, di culture diverse, di tradizioni diverse, di lingue diverse, si mettono insieme e in qualche modo, perdonate il termine, cucinano anche lì questo cibo, che è un cibo unico di quel momento, che è appunto l'interplay, l'improvvisazione su partiture, naturalmente l'interpretazione di partiture o situazioni che sono magari folcloriche o etniche, oppure anche di autori moderni come Ligeti, come Bartok, sì, come lo stesso Berio, eccetera eccetera. È un evento speciale, diciamo, siamo molto contenti di esserci.
Giovanna Famulari, vogliamo aggiungere qualche cosa anche, no, dell'esperienza che rappresenta questo concerto?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Dunque, per quanto mi riguarda, intanto grazie a Luigi, perché riesce a creare ogni anno qualcosa di unico, di straordinario. Ci sono dei nomi davvero pazzeschi. Quest'anno si passerà dalla musica persiana alla musica del Caucaso, con musicisti bravissimi, insomma un lavoro di ricerca che lui fa da tanti anni, e riesce poi a creare questi ensemble unici che riescono, anche se, per dire, ecco, alcuni musicisti sono stranieri e vengono dalla musica persiana, ad esempio, faremo anche Monteverdi e ci saranno delle fusioni anche di linguaggi, anche attraverso la musica classica, quella tradizionale, diciamo, delle feste o della chiesa. Quindi grazie a Luigi per questa opportunità. E vi aspettiamo, insomma, numerosi a questa unica occasione.
Beh, insomma, anche perché sono in tanti a spostarsi nelle grandi città italiane, a Roma in particolare, sappiamo, insomma, devo dire che da un po' di anni anche Milano è presa d'assalto da noi non siamo abituati,
sì, sì, sì.
Nel senso che dobbiamo, sì, voi come dire, lo sapete, ed è una cosa, come dire, che va avanti da millenni, nel nostro caso è un po' strano, e quindi diciamo che è anche un modo quello di andare a sentire il concerto di Santo Stefano, per andare a percepire l'atmosfera di una città come quella di Roma, che accoglie molte cose, tra cui anche una musicista, se non sbaglio, camerunense, su cui c'è un focus, maestro.
Sì, beh, il concerto è sempre stato sin dall'inizio dedicato alla pace. Abbiamo fatto proprio negli anni della guerra in Serbia, eccetera, noi abbiamo fatto il coro delle donne di Sarajevo, delle due etnie che si erano messe insieme e facevano un repertorio proprio sacro a favore della pace. Quindi, insomma, questo è stato un nostro iter continuo. Quest'anno, tra i tanti musicisti che arrivano, che sono straordinari, mi piace anche pensare che ospitiamo Rose Possicia Pet Suchwai, è una camerunense che è entrata in Italia l'anno scorso a febbraio ed è una delle prime diciamo testimoni della tratta delle donne in questo cammino che dal Camerun, quindi dalla zona subsahariana, arriva fino alle coste del Mediterraneo. Lei è arrivata col marito in Tunisia, dopodiché lì è stata sequestrata e venduta. Insomma, quindi
sì,
ha una storia
drammatica,
molto estremamente drammatica. Sta cercando di riunirsi con i figli, adesso è in una situazione di protezione, la stanno aiutando, e su questo con dei fondi anche dell'Unione Europea si stanno, diciamo, costruendo proprio un film narrativo e lei sarà l'oggetto e la protagonista di questo film. Quindi viene da noi a cantare un gospel e noi la seguiremo, un gospel molto semplice che sarà sicuramente emozionante. Io ho sentito alla prova che già ha una voce bellissima, una persona straordinaria, e su questo gospel vogliamo sottolineare, con questo gospel appunto, che ci sono le tragedie del mondo, lo sappiamo, è inutile citarle in questo momento, perché però teniamole presente, ecco.
Certo, sicuramente, e teniamole presente, il concerto è, mi risulta, da sempre stato, come giustamente lei diceva, un momento anche di riflessione, no? Sui molti problemi che portano con sé.
Sì, anche perché poi, se mi permetti di aggiungere una postilla, cioè si è passati in questo periodo, in questi anni, in questi ultimi vent'anni, da un concetto estetico dell'arte, come era negli anni 90, eccetera, a un concetto probabilmente più etico. Come dice anche Vito Mancuso, le religioni si devono ravvedere e mettere l'etica al primo posto, e secondo me anche l'arte deve mettere l'etica al primo posto in questo momento.
Ecco, questa è una suggestione, una sintesi davvero molto interessante, che magari riprenderemo anche noi, perché mi sembra un ottimo suggerimento, quindi grazie.
Sì.
Dunque, io poi ringrazio molto anche per essere stata con noi, Giovanna Famulari, ma mi piacerebbe lasciare a lei un ultimo commento anche non solo su questo concerto, ma sull'esperienza che è stata fare il concerto anche negli anni passati, perché credo che anche lei ne abbia attraversati parecchi.
Giovanna è una colonna del concerto.
Esatto.
Fondamentale.
No, grazie Luigi. Luigi è la colonna. Diciamo che aver incontrato musicisti così incredibili da tutte le parti del mondo, aver scoperto suoni, linguaggi, ed essere riusciti comunque a creare della musica insieme, è stata per me un'esperienza formativa incredibile. Ogni anno io ho scoperto voci come Urma Shahar Tucci, o straordinarie, o musicisti. Anche quest'anno ci saranno i Nubras Ensemble, che hanno riportato in auge la musica del Caucaso, sono veramente dei virtuosi. Ci saranno violini, quindi ci saranno strumenti classici della tradizione italiana e classica europea, e strumenti difficili da reperire, ecco, quindi in Italia, o comunque difficilmente ascoltabili in un concerto classico come quello del 26. Classico intendo che parte, diciamo, dalla nostra cultura occidentale. E quindi io aspetto davvero, come ogni anno, che si crei questa forma di concerto di tutti insieme. È come se anche la gente che viene, che tra l'altro sono numerosissimi, sono quasi 5.000 persone che ogni anno vengono ad ascoltare, la chiesa si riempie e stanno in silenzio assoluto, oppure partecipano come se fosse una cosa corale, ecco. Quindi è davvero un'esperienza unica che consiglio di vivere.
Benissimo, allora grazie a entrambi, buon concerto di Santo Stefano. Abbiamo parlato di questa che ormai è diventata, lo possiamo ben dire, una tradizione, presso la Basilica di Santa Maria in Araceli a Roma alle 11. Buona musica a voi e buon anno, naturalmente. A risentirci, a presto.
Grazie all'ospitalità, a presto, arrivederci.
A presto. Grazie. When I pull up to your bumper, girl, you don't know what I come for, girl. Pull up to my bumper, baby. Vodafone. Don't be lazy. Put your back in this wine. Baby, come catch this wine. Maybe it won't be easy. Maybe it won't come fast. Maybe it's a little spicy. Baby, it's built to last. You say that love is overrated. You don't have patience. Maybe I'll change your mind. Maybe I'll change your mind. Maybe I'll change your mind.
Secondo, ma non ultimo, ne abbiamo tanti argomenti nella puntata di quest'oggi, ci fa molto piacere ritrovare la compagnia marionettistica Carla Colla e Figli, che in questo periodo festivo e poi in gennaio, insomma, a parte che appunto si sposta per l'Italia con i suoi spettacoli, ma lo spettacolo al Piccolo Teatro Grassi, che per tradizione ogni anno ovviamente cambia titolo, ma viene proposto a chi è a Milano nel periodo festivo, in questo caso è La Bella Addormentata, e ne parliamo come sempre con Franco Citterio, che è proprio in fase di montaggio, perché se non sbaglio lo spettacolo va in scena fra pochi giorni, e quindi lo troviamo proprio davanti al Piccolo Teatro Grassi, giusto?
Sì, sì, sono qua di fronte al manifesto, me lo sto godendo.
Buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
Ma come sempre, ma ci mancherebbe. Allora, state montando, non abbiamo mai parlato, poi veniamo al titolo nello specifico, ma non abbiamo mai parlato di come si monta uno spettacolo dei Colla.
Allora, tenete conto che noi abbiamo dato l'ultimo spettacolo, era Pinocchio, domenica pomeriggio al Teatro La Pergola a Firenze, dopodiché è seguito uno smontaggio di circa 4 ore, un camion di 8 metri di cassone carico di materiali marionettistici, ovviamente scenografici.
Pensavo che i camion fossero piccoli come le marionette.
No, purtroppo no, anche perché occorre costruire per tutte le volte, e è quello che stiamo costruendo ora, un ponte di manovra, si chiama ponte perché è una passerella che scavalca lo spazio scenico, che è lo spazio
dove stanno i marionettisti,
e che deve reggere i 10 marionettisti corpulenti, per cui è una struttura abbastanza importante. Ora siamo in fase di montaggio, perché poi appunto debuttiamo il 27 sera, e per cui il 27 sarà una giornata di prove, di messa a punto delle luci, delle marionette, dei fili e di quant'altro, insomma.
Ma che bello, insomma. Quindi adesso state montando la struttura, no? La struttura che consente lo spettacolo e che può essere per esempio trasferita a Parma, dove so che va il vostro Schiaccianoci, giusto? In gennaio.
Benissimo, infatti a gennaio poi saremo prima a Lovere con Don Chisciotte e poi subito dopo a Parma con lo Schiaccianoci al Teatro 2, per prima di riprendere poi la stagione da noi nel nostro piccolo spazio all'Atelier Carlo Colla e Figli il 24 di gennaio con la ripresa del Pifferaio Magico, che è uno spettacolo che non facciamo da qualche anno.
E poi per tutta la stagione un pochino l'avevamo già presentata, sarete di nuovo al Gerolamo, sarete insomma in tanti luoghi con tanti titoli.
Sì, abbiamo avuto questo mese di dicembre, ci sarà questo mese di gennaio appunto con queste tournée che ci hanno riportato a quello che era il lavoro itinerante del teatro in giro per un po' per l'Italia, e in preparazione poi di un paio di tournée abbastanza importanti che saranno alla fine di maggio e giugno in Austria e in Germania con le opere liriche di Handel e di Monteverdi, per cui un repertorio più impegnativo rispetto a quello più leggero che proponiamo ora per le vacanze di Natale.
Ma quando andate oltreoceano, cosa che avete fatto molte volte, siete stati pluripremiati, invitati dappertutto, come viaggiano le marionette?
E in questo caso le marionette vengono sempre riposte in bauli, con i fili arrotolati, perché ovviamente le marionette hanno dei fili che sono lunghi 3 metri, i fili vengono arrotolati sulle proprie su ogni croce, su ogni bilancino, e vengono riposte a circa una decina per ogni baule, per cui ci sono tutta una serie di casse che poi vengono in qualche modo caricate o su un camion. Quando si va oltreoceano ovviamente si parla di container, il materiale si sposta via nave, per cui c'è un grosso lavoro di organizzazione.
Si sposta via nave?
Sì, perché ovviamente è successo tutte le volte che siamo stati negli Stati Uniti o in Sud America o anche quando siamo stati nei paesi arabi, in Oman, o a Dubai per l'ultima Expo appunto. E in questo caso bisogna sempre calcolare molto bene i tempi, perché il materiale...
Perché viaggiano per nave e non in aereo? Perché non ci stanno?
Per costi, no.
Ah, perché costa tanto. Certo.
Costi perché ovviamente il viaggio in aereo viene valutato per peso e per volume.
Ah, certo.
Ovviamente
certo.
Noi abbiamo
marionette di legno,
peso che è il problema del volume. Per cui è molto meglio far viaggiare via nave, e per questo abbiamo doppie strutture tecniche, doppie strutture illuminotecniche. E invece per quanto riguarda il discorso del materiale marionettistico, si deve tener conto che la tournée della marionetta è più lunga di quella del marionettista, per cui è un lavoro di programmazione. Ma per questo ci pensa Piero Corbella, che è il nostro bravo organizzatore.
Ma sentite, non avete mai pensato di fare il Titanic fatto dalle... Capisco che ci distanziamo
di
un
fare...
pochino. Di fare la storia del Titanic fatto dalle marionette.
Allora,
perché...
l'anno scorso ci siamo cimentati per un'iniziativa privata in collaborazione con la Fondazione Colonia Arti e Mestieri, che celebrava il 25 anni e i 90 anni del fondatore Franco Colonia, in uno spettacolo che in qualche modo celebrava un artista in particolare, Cellini, e la
ricordo
Cellini perché è il loro simbolo. Devo dire che io ho scoperto che le marionette possono avere anche questo
possono lavorare su commissione,
infatti un potere narrativo quasi documentaristico, per cui
stavo pensando ai costumi e alla nave e
infatti,
all'iceberg, insomma cose che...
La tragedia può essere romanzata in quel caso, per cui...
Sì, ormai è stata romanzata tante volte, dopo DiCaprio e Kate Winslet si può fare quello che si vuole fondamentalmente. Immaginatevi poi, come dire, l'innamorato che si inabissa, ma che però, scusate, non volevo fare il vostro mestiere, ma
al momento comunque stiamo lavorando a un altro nuovo allestimento che debutterà il 14 febbraio, proprio il giorno di San Valentino, da noi alla Tivoli con le figlie, che è Romeo e Giulietta.
Ah,
e devo dire che anche in questo caso il compito più incredibile è trovare dove il potenziale marionettistico può sprigionarsi. Siccome parliamo di un dramma e tenendo conto che noi non debuttiamo in un tempio della prosa quale è il Piccolo, ma in periferia, dove alla sera del 14 avremo il pubblico normale, il pubblico abituato ad andare a teatro, ma il giorno dopo avremo subito le famiglie con ragazzini tra i 6 e i 7 anni, per cui bisogna trovare il modo di far passare questo grande dramma senza sminuirlo e senza ovviamente modificarlo. In questo caso il potenziale marionettistico abbiamo pensato di appoggiarlo sulla rappresentazione teatrale, per cui stiamo realizzando una scenografia che sarà l'interno del Globe, dove la marionetta di Shakespeare in carne ed ossa, anzi in legno e segatura e tessuto, racconterà questa vicenda, per cui alla fine il dramma verrà cristallizzato nella forma teatrale, e per cui avremo come sorta di macchineria barocca le marionette che prepareranno la scena, saranno loro.
Ma che bello, teatro nel teatro.
Teatro nel teatro.
Come in Amleto.
Infatti, e poi per poter rappresentare far passare Shakespeare in questo caso al pubblico, quello più trasversale, più semplice, perché le marionette hanno sempre avuto questo potere di inclusivo, hanno sempre parlato a tutti contemporaneamente, e secondo me lo devono fare ancora anche nel 2025 e anche nel 2026. Questo è il grande segreto e il grande potenziale narrativo che ha la marionetta in sé. In questo caso dovremmo riuscire a far passare, speriamo, ci stiamo lavorando, anche quello che è il mestiere del teatrante, del servo di scena,
certo,
e di come veniva intesa la messa in scena in un'epoca lontana come poteva essere quella di Shakespeare, per cui nel 1600. Ci sarà una sovrapposizione epocale, i servi di scena Shakespeare in abito seicentesco, tardo cinquecentesco e seicentesco, e invece ovviamente tutta l'iconografia legata ai Capuleti e ai Montecchi in abito medievale.
Più
un'interpretazione comunque romantica.
Che bello!
Con cieli stellati e quant'altro.
E insomma, quando le marionette sono davvero protagoniste. Abbiamo ancora 2 minuti per dire qualcosa di più della Bella Addormentata, insomma, che debutta il 27.
Sì, allora devo dire che La Bella Addormentata è un allestimento di è un copione che aveva adattato Eugenio Monticolla nel 2021, per cui compie questo.
Sempre ricordato Eugenio, sì.
È stato un grande maestro, per cui è sempre lì dietro l'angolo, io sì. Sono convinto che sia sempre in quinta. E è uno spettacolo che prevede 7 cambi di scena, ma porterà in palcoscenico più di 150 marionette, 150 personaggi. Ed è uno spettacolo che si ispira, sì, anche e utilizza le musiche del balletto di Tchaikovsky, ma che mette in scena fondamentalmente la fiaba di Perrault, proprio come metafora della poesia. La contrapposizione fra all'interno di tutto quel parco di fate madrine che la piccola Aurora si ritrova, i due poteri contrapposti fra la nostra fata desolazione, che è la trasposizione che Eugenio aveva pensato della fata Carabosse, e invece la fata Armonia, che è colei che non è semplicemente la fata del bene, ma è colei che armonizza tutte le componenti che sono presenti nel viaggio iniziatico di un essere umano come quello della piccola Aurora.
Bellissimo. Allora, come sempre, grazie a Franco Citterio e alla compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. L'appuntamento dunque al Piccolo Teatro Grassi dal 27. Poi appunto nelle altre date che trovate sul sito della compagnia per tutta l'annata 2026 fino all'estate, quando vi ritroveremo a base con il vostro festival Teste di Legno. Grazie davvero, buon anno, buone feste.
Grazie a tutti i radioascoltatori e tantissimi auguri e buona armonia a tutti a questo punto.
Speriamo, grazie, a presto, a risentirci.
Arrivederci, a risentirci.
E allora, ringraziando le marionette dei Colla, che insomma, come vedete, prendono sempre più piede anche come protagonisti di operazioni drammaturgiche complesse come quella di questo Romeo e Giulietta che ci sarà l'anno prossimo, noi abbiamo uno spazio di pubblicità. Io intanto saluto Giuseppe che mi ha scritto e che era tra gli spettatori e le spettatrici che ieri sera erano nel nostro auditorium per l'ultima puntata prima delle feste del suggeritore Night Live in versione stand-up comedy, con la presenza del cantautore 9, Dan Battista, Giulia Pacchioli, Lilenia e Francesca De Monte. Abbiamo fatto una serata veramente improvvisata, per tanti motivi gli ascoltatori lo sanno, ma io devo dire che è stata veramente una serata molto 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 divertente. Francesca Belmonte, perdonatemi, l'età è quella che è. Li ringrazio tutti. Poi sui nostri social troverete le immagini di una serata che speriamo di replicare nell'anno nuovo tante volte. A risentirci a fra pochissimo dopo la pubblicità.
Tries to love, then I know how to live.
Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione culturale quotidiana di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo di un titolo entrato nella leggenda, Hair, perché a quasi 60 anni dal debutto nel 67 di questo famosissimo musical, che è diventato anche un manifesto, di una o più generazioni che desideravano pace e libertà, insomma aspirazioni che sono quanto mai necessarie nell'epoca che viviamo, ritorna in scena al Teatro Carcano Hair, the Tribal Love Rock Musical, in una nuova edizione italiana con live band. E noi ne parliamo con Simone Nardini, che firma la regia dello spettacolo, la scena, i costumi, e che ci racconta anche, credo, lo spirito con cui Hair ritorna in scena e affronta la sua tournée, che appunto arriva anche al Carcano proprio nel momento in cui passiamo nell'anno nuovo, a partire dal 30. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Grazie di essere con noi. Allora, credo che molti e molte dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici Hair l'abbiano quantomeno presente nel suo valore artistico e simbolico, però ci teniamo molto a sapere i dettagli di questa operazione italiana.
Assolutamente, allora, ovviamente abbiamo deciso di riportarlo in scena perché i tempi sono drammaticamente maturi per riportarlo in scena. Non dimentichiamo che nel 67 c'era in corso la guerra in Vietnam, e il senso dello spettacolo era quello di manifestiamo tutti per la pace, e oggi quante guerre ci sono nel mondo?
Certo.
Ce ne sono troppe, non c'è solo una guerra come all'epoca. Al di là di questo, credo che tutti i temi trattati dallo spettacolo siano comunque purtroppo attuali più che mai. Il bisogno e la ricerca di libertà, e soprattutto una libertà per i giovani, che tra un po', insomma, questo mondo sarà solo loro, il futuro li attende. Però nonostante questo sono costretti a vivere attraverso dei vincoli dati dalla società. E di conseguenza ci sembrava opportuno in questo momento riproporre Hair in scena, e riproporlo come fu fatto nella primissima edizione, quella del 69-70, che andò in scena in Italia con dei giovanissimi e quasi sconosciuti Teo Teocoli, Loredana Bertè, Renato Zero, di riproporlo in italiano, tradotto in italiano. Alcune musiche, quelle iconiche come Hair, come Let the Sunshine In o Aquarius, le abbiamo lasciate in inglese, mentre tutte le altre le abbiamo tradotte in italiano, anche perché non erano in inglese puro, ma in linguaggio beatnik, che anche un inglese a distanza di 60 anni magari certe termini
un po' oscuro, sì,
fa fatica a comprenderle. E abbiamo un cast di giovanissimi, sono veramente molto giovani. In scena ci sono 19 ragazzi più delle comparse, e questi 19 artisti sono una bomba di pura energia che fino ad ora ha travolto il pubblico. Siamo stati in tournée da novembre, abbiamo fatto tutto esaurito ovunque, e il pubblico è piacevolmente stato travolto da questa ondata d'energia di un gruppo di giovani, un gruppo di ragazzi che vuole parlare sia alle generazioni presenti sia alla loro generazione di come vorrebbero il loro futuro.
Inevitabilmente le opere destinate a restare nel tempo si vedono appunto alla lunga distanza, certamente il caso di Herr. È anche interessante l'operazione che è stata fatta, linguistica, di cui ci parlava Simone Nardini, che appunto è iniziata ormai da parecchie settimane e arriva anche a Milano. Fino a quando resterete in scena?
Saremo in scena fino all'11 di gennaio, per cui anche per chi è in vacanza, poi non ci sono scuse, al rientro può venire al Teatro Carcano. Abbiamo tante pomeridiane, abbiamo poi classici spettacoli serali e posso dare un suggerimento: venite a teatro con tanta voglia di pace e libertà e lasciatevi travolgere da questo musical un po' anomalo. Io lo dico sempre, è un musical non musical. Innanzitutto differisce dal bellissimo film, che però è nato 11 anni dopo la prima rappresentazione a Broadway del 67. E noi mettiamo in scena proprio lo spettacolo teatrale, non il film. Sono due trame simili ma differenti. La cinematografia ovviamente ha bisogno di un determinato linguaggio che non può essere utilizzato a teatro, ma in particolare, come dicevo prima, questo musical non musical, perché non c'è una vera e propria trama. È più un viaggio, un trip, per parlare in gergo hippie. È un momento di raccolta di una serie di cartoline, oserei dire, di alcuni personaggi che popolavano e frequentavano queste tribù, queste tribe hippie, e contestualmente cartoline dei messaggi e degli obiettivi che avevano quei ragazzi di quell'epoca. In particolare raccontiamo della tribe che viveva a Central Park, a New York, sotto la lente di ingrandimento del mondo, di un mondo che all'epoca, come oggi, cercava solamente la pace.
Allora, noi ringraziamo naturalmente Simone Nardini e tutto il cast di Herr, che debutta il prossimo 30 di dicembre al Teatro Carcano, ma c'è di più, li ringraziamo non solo per l'intervista, per lo spettacolo, insomma per il lavoro che hanno fatto, ma anche perché potrete andarlo a vedere, perché la compagnia, il Teatro Carcano, insomma tutti coloro che sono coinvolti in questo debutto milanese ci regalano 10 biglietti gratuiti per il 3 di gennaio. È un sabato e ci sono due repliche, una alle 16.30, una alle 20.30. Come Simone Nardini ci ricordava, ci sono molte pomeridiane. Naturalmente noi di solito diamo due biglietti a testa per ascoltatore o per ascoltatrice, in modo che possiate venire in due a vedere lo spettacolo. Dunque 5 di voi, i primi che scriveranno a cult, scritto cult, @radiopopolare.it, segnando il loro nome e possibilmente l'orario in cui volete andare a vedere lo spettacolo, se le 16.30 o le 20.30 del 3 di gennaio, lo ripeto, che è un sabato, si aggiudicheranno la possibilità di vedere Herr in questa nuova, nuovissima versione con questo giovane cast, un'operazione appunto italiana che riporta questa grande opera collettiva all'attenzione del pubblico, in questo caso di Milano. Grazie e naturalmente buon debutto, a risentirci.
Grazie. Vi aspettiamo ovviamente con la band rigorosamente dal vivo.
Ah certo, infatti l'abbiamo detto all'inizio, è giusto ripeterlo. Grazie mille, grazie.
Grazie.
A presto. It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song, I'll sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, and hopefully the music will.
Just for you, I would swim more than a thousand seas. Just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams. And just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too. Just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes, I see your face. Blue light and love and a warm embrace. Just for you, I would swim across a thousand seas. Just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song. And just for you, I'd dance my rain dance all night long. Just for you. Just for you. Just for you. Just for you. Well, it's in the sweet things that you say. Sweet things that you do. And I happen to know I'm in the pliers to do some sweet things just for you.
Ed era Valerie June, una voce che conosciamo bene a Radio Popolare, dal suo ultimo lavoro Sweet Things Just For You, il brano che abbiamo appena ascoltato. E siamo arrivati così all'ultimo appuntamento con la rubrica Extra Cult prima delle feste. Buongiorno Sciocchi Senussi.
Buongiorno Ira, grazie.
Riesci a sopravvivere al Natale? Lo sai che io sono nemica delle feste di Natale.
Sei qua il 25, no?
Sarò qui il 25 alle 7 come ormai da qualche tempo, ma devo dire che ho recentemente intervistato una delle nostre protagoniste delle conversazioni, poi scoprirete chi è, il 31 di gennaio, con cui avevo fatto una ormai famigerata conduzione antinatalista da parte mia e fortemente natalista da parte sua a Turnover negli anni 90. Quindi ho cominciato presto ad assumere questo ruolo che volgarmente si definisce da Grinch, ma io sono molto al di là del Grinch, cioè io adduco delle ragioni filosofiche per la mia avversione al Natale in particolar modo, ecco.
Allora, faccio un po' di pubblicità,
sì,
anche per me.
Dai.
Il 25, dai 18.30 a 20.30, terrò compagnia agli ascoltatori e ascoltatrici con un po' di musica.
Possibilmente non natalizia.
No, bella musica.
Lo vedi che anche tu la pensi come me. Insomma, Radio Popolare è quella cosa che a Natale, per esempio, se non ne potete veramente più di tombole e capitoni, no, il 25 si mangia carne, quindi potete chiudervi in bagno oppure in garage oppure in una, e ascoltare la mattina la sottoscritta, poi altri nostri colleghi e colleghe, e Sciocchi con le sue famosissime conduzioni musicali. Quindi quella sono cioè sono delle cose che insomma ti riconciliano forse.
Ma tu
anche
il digestivo lo
digestivo il 26.
26
è perché mangiano il 25 e poi c'è bisogno dell'Alka-Seltzer la mattina del 26, mentre invece proprio alle 7 del mattino di Natale, non so se quest'anno dirò ai bambini se Babbo Natale esiste oppure no, dipende da quanto sono cattiva. Non lo so, finora non l'ho mai fatto, forse sarebbe un passo troppo esagerato, posso lanciare degli indizi.
Dai. Allora,
extra cult.
Sì, oggi andiamo a Parigi, tra il 15-16 aprile 2019 c'è stata quel gravissimo incendio che aveva devastato Notre Dame e poi è stata ricostruita, è stata inaugurata con una cerimonia, diciamo, in diretta mondiale con tutti i leader del mondo, però mancava un pezzo, che sono le vetrate. Quelle vetrate saranno installate l'anno prossimo, ma i parigini, ma anche i turisti, fino al 10 marzo possono ammirarli al Museo Le Grand Palais, e quindi possono andare. La nostra nuova collaboratrice da Parigi, Veronica Gennari, è andata, ha visitato questa, diciamo, questa esposizione delle vetrate, sono meravigliose, cioè proprio da vedere, e ci ha fatto un racconto.
Benissimo, allora noi adesso ascoltiamo questo servizio, eccolo.
Gran Palais di Parigi, l'occhio dello spettatore è colpito dai colori forti che illuminano la sala dell'esposizione dedicata all'artista Claire Tabouret. Da dicembre 2025 a marzo 2026, infatti, l'artista francese, vincitrice del bando per la realizzazione delle nuove vetrate di Notre Dame, espone i suoi modelli nella mostra Danseul Souffle. Mentre i vetrai stanno ancora lavorando nel laboratorio del maestro Simon Marc per dar vita al progetto di Tabouret, il pubblico può visitare il percorso creativo che l'artista ha concepito per arrivare al prodotto finale. La suggestiva location del Grand Palais accoglie infatti sei grandi modelli sul tema della Pentecoste, che ripropongono in scala uno a uno le vetrate della Cappella Sud di Notre Dame. Dipingo con l'inchiostro su plexiglass trasparente, immaginando l'immagine al contrario. Poi stampo il tutto su carta molto spessa. Per ciascuna delle sei vetrate ho dipinto così una cinquantina di pezzi corrispondenti alle diverse parti delle vetrate in questi modelli molto grandi. Queste parole di Claire Tabouret accolgono lo spettatore all'ingresso dell'esposizione. Nella sala, un'alternanza di rappresentazioni più bibliche e narrative e più spirituali, metaforiche. La terza vetrata, per esempio, rappresenta in un gioco di colori lo Spirito Santo, che attraversa tutti i corpi e tutte le anime. Più biblica, la quarta vetrata mostra invece la Vergine Maria, circondata da 12 fiammelle, che rappresentano la Pentecoste. L'artista, classe 1981 e diplomata alla Scuola di Belle Arti di Parigi, è famosa per dipingere la diversità e la fragilità umana, un tema che ha riportato anche sulle vetrate della cattedrale parigina. Un progetto, il suo, che è costato 4 milioni di euro, finanziato dallo Stato, e che porterà a rimpiazzare le vecchie vetrate del XIX secolo con quelle nuove verso la fine del 2026. La decisione di cambiare le vetrate, in realtà salvatesi dall'incendio che ha colpito la cattedrale nel 2019, era stata annunciata dal presidente Macron e dall'arcivescovo di Parigi nel 2023 ed aveva sin da subito suscitato vive critiche. Sempre nel 2023, per esempio, il portale La Tribune de l'Art aveva lanciato una petizione per conservare le vetrate originali, che aveva ottenuto più di 310.000 adesioni. Tra i critici, anche diversi politici, come ad esempio la figlia del fondatore del Rassemblement National, Marine Le Pen. Il 29 dicembre 2024, infatti, scriveva su X: «Questo patrimonio appartiene ai francesi di oggi, di ieri e di domani. Un leader non può attentare a questo patrimonio inestimabile per un capriccio». Le controversie continuano ancora oggi all'esposizione di Tabouret. Fedele al suo progetto dal respiro moderno, l'artista ha deciso di utilizzare colori vivi ma equilibrati, così da far risaltare l'armonia e la luce interne alla cattedrale di Notre Dame, che dopo 5 anni di lavori in seguito all'incendio sta tornando al suo vecchio splendore.
Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris.
Riaperta al pubblico un anno fa, nel dicembre del 2024, la cattedrale, simbolo della capitale francese, ha già accolto 11 milioni di visitatori, che possono tuttora accedere in modo gratuito, circa 30.000 al giorno, una cifra record. Nonostante i finanziamenti statali e i tanti doni raccolti nel corso degli anni, Notre Dame è ancora però un cantiere a cielo aperto. Insieme alle vetrate, sono tanti altri gli elementi che necessitano di restauro. La chiesa ha ancora bisogno di raccogliere 140 milioni di euro per terminare i lavori ed ha quindi deciso di lanciare un appello ai donatori ad inizio dicembre.
Ed eccoci, dunque, interessante questa cosa che ci raccontava a proposito di Notre Dame e delle sue vetrate, ricordami chi ce l'ha raccontata,
Veronica
perché non Gennaro, vorrei sbagliare,
la nuova collaboratrice da
che salutiamo e ringraziamo naturalmente per avercela documentata. Insomma, non è semplice ricostruire una cattedrale, sicuramente è molto facile essere presenti nei momenti in cui c'è una grande visibilità.
Ma sai la cosa bella del Notre Dame? Perché lo Stato ha messo forse pochi soldi, perché avevano chiesto una raccolta fondi, un tot di soldi, tipo, che ne so, 1 miliardo di euro, sono arrivati il doppio. Non mi ricordo la cifra, ma è arrivato il doppio, erano tutte donazioni private, soprattutto dei cittadini. È vero, ci sono, diciamo, le fondazioni, quelli che fanno greenwashing, però c'era anche molto, c'era il popolo. Sappiamo il legame tra i francesi e la Chiesa, praticamente un legame uguale a zero, nel senso che è lo Stato laico per eccellenza. Però
è stato uno shock simbolico, però io devo dire, e non penserei mai di doverlo dire perché il personaggio non mi piace, che grazie alle polemiche che Sgarbi fece dicendo Notre Dame in realtà è un'operazione molto recente, è stata rimaneggiata tra l'altro 1000 volte, facendo anche delle operazioni discutibili dal punto di, cioè, no, simili a quelle, alcune sono state fatte anche in Italia con certi, non so, con i castelli, con le cose e tutto il resto, aveva, come dire, non sminuito l'accaduto, che era comunque grave, ma detto, vabbè, insomma, non è uno di quei monumenti di cui se brucia un pezzo poi ci dobbiamo stracciare le vesti. Questa cosa, detta così, ovviamente era estremamente brutale, ma la storia di una cattedrale come quella è una storia multistrato, insomma, ne sono successe di tutti i colori, moltissime cattedrali, questo lo ricordo, come dire, da anche attività di cultura in Europa, bruciavano.
Sì, è vero, sì.
Perché parte delle cattedrali avevano ancora elementi di legno, insomma, cioè per cui
siamo tutti quelli,
Gran Bretagna,
Germania. Sì.
La cattedrale di Coventry che è rimasta distrutta come simbolo della Seconda Guerra Mondiale, insomma, cioè per cui
Però come si può dire, è scattato quell'orgoglio che comunque è Notre Dame.
No, stavo riflettendo proprio sull'idea che è un simbolo, indipendentemente dalle sue vicende architettoniche, che sono più
complesse.
Poi
anche la sua posizione vicino alla Senna, così, quindi a suo perché, ecco.
Assolutamente, sicuramente. Bene, allora noi in realtà però ce ne andiamo da un'altra parte con il nostro brano musicale.
Sì, perché la mostra che ha girato tutto il mondo dedicata a Fela Kuti, il grande artista nigeriano, finalmente torna a casa, va a Lagos, dove è una, dicono che è una, io non l'ho vista, Marcello mi sa che l'ha vista, l'aveva raccontata, è una mostra meravigliosa dove dentro c'è musica, filmati, sappiamo tutto quello che ha rappresentato, quello che ha fatto Fela Kuti, che è stato forse il più grande oppositore africano ai regimi dittatoriali, ha sempre scelto di cantare in inglese così per farsi capire da tutti e non solo dalla sua etnia, e adesso c'è la mostra a Lagos in Nigeria. Noi abbiamo scelto un brano che si chiama Viva Nigeria, dove dice anche Viva Africa, e soprattutto è un messaggio Ira, ma anche a Trump continua a dire intervengo militarmente in Nigeria perché stanno massacrando i cristiani, no? Nel racconto di Fela Kuti dice noi siamo un popolo unico, siamo uniti, e viva la Nigeria, per dire, non chi tende in questo momento a spaccare il paese.
Beh, sappiamo che Trump tende a spaccare qualunque cosa,
è vero,
cioè,
sì.
No, dall'Europa
logiche
fino
etniche, religiose, esatto. Sbaglia perché il grande profeta Fela Kuti ha già detto.
Allora, l'ascoltiamo. Intanto salutiamo Max Cignarelli che fa gli auguri a tutti compatibilmente col mio antinatalismo. Lo saluto caramente. Ti leggo una cosa che ha scritto un anonimo, un'anonima: l'unica chiesa che illumina è quella che brucia. È una bella battuta, al di là di tutto, al di là di quello che abbiamo raccontato. Grazie, ciao Kissenussi, ci sentiamo, buone feste a te, ci sentiamo nell'anno nuovo e ascoltiamo Fela Kuti. Ciao.
This is brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems. So has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer.
Fela Kuti, War is not the answer, it has never been the answer, un inno alla unità africana, e noi con questo vi salutiamo, ci sono le notizie, a risentirci domani per l'ultima puntata di Cult prima delle feste. Un saluto da Ira Rubini.